Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Con la terza sinfonia in mi bemolle maggiore, opera 55, eroica, siamo di fronte ad uno dei grandi capolavori di Beethoven. Per presentarla bisogna prima riflettere sulle convinzioni politiche di Beethoven, ed anche questa è una novità, perché non sarebbe necessario farlo in nessun caso per i suoi predecessori. Beethoven viveva a stretto contatto con la nobiltà viennese, a partire dal fratello dell'imperatore, il cardinale arciduca Rodolfo, che era suo allievo. Ma tra Beethoven e la nobiltà non c'era un rapporto di subordinazione. Erano semmai gli aristocratici a cercarlo, a sostenerlo, rendendosi disponibili a favorirlo in ogni circostanza. Beethoven non si sentiva loro inferiore e anzi considerava la sua arte un segno di nobiltà. In più, le idee del compositore erano repubblicane e di adesione agli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità della Rivoluzione francese, che nel 1789 salutò con entusiasmo, 19enne, quando era ancora a Bonn. In seguito, egli ammirò Napoleone Bonaparte, che per lui era il braccio armato che difendeva in Europa gli ideali rivoluzionari. Sappiamo che il legato francese alla corte di Vienna, il generale napoleonico Jean-Baptiste Bernadotte, futuro re di Svezia, chiese a Beethoven di dedicare un'opera a Napoleone fin dal 1798. Non ci fu probabilmente una risposta immediata. Pare tuttavia che nel 1803 il musicista abbia addirittura meditato di trasferirsi in Francia. L'idea di scrivere qualcosa su Napoleone girò probabilmente a lungo nella sua mente. Non intendeva semplicemente dedicare un'opera a Bonaparte, ma comporne una che fosse completamente ispirata a lui e alle sue gesta straordinarie. Lo volle fare con una sinfonia, non con un melodramma come semmai si sarebbe fatto in passato. La sinfonia così cessava definitivamente di appartenere alla categoria del puro divertimento destinato all'intrattenimento dei nobili e diventava veicolo delle idee dell'autore per un uditorio idealmente universale. Tuttavia, Napoleone ad un certo punto si proclamò imperatore e questo deluse profondamente il repubblicano Beethoven, che mutò le sue intenzioni. Ricostruisce puntualmente tutto questo l'allievo del compositore Ferdinand Ries. A proposito di questa sinfonia, Beethoven aveva pensato a Napoleone, ma finché era ancora primo console. Beethoven ne aveva grandissima stima e lo paragonava ai più grandi consoli romani. Tanto io, quanto parecchi dei suoi amici più intimi, abbiamo visto sul suo tavolo questa sinfonia già scritta in partitura e sul frontespizio in alto stava scritta la parola Bonaparte e giù in basso Luigi van Beethoven e niente altro. Se lo spazio in mezzo dovesse venire riempito e con che cosa, io non lo so. Fu il primo a portargli la notizia che Bonaparte si era proclamato imperatore, al che ebbe uno scatto d'ira ed esclamò: «Anch'egli non è altro che un uomo comune. Ora calpesterà tutti i diritti dell'uomo e asseconderà solo la sua ambizione. Si collocherà più in alto di tutti gli altri, diventerà un tiranno». Andò al suo tavolo, afferrò il frontespizio, lo stracciò e lo buttò per terra. Il racconto di Ries, databile al maggio 1804, mese dell'incoronazione di Napoleone, è considerato generalmente attendibile. In un manoscritto non autografo della sinfonia, le parole intitolata Bonaparte sono raschiate in modo da essere quasi leggibili. Tuttavia, in una lettera del 26 agosto 1804 agli editori Breitkopf Entertel, dunque 3 mesi dopo l'episodio narrato da Ries, il compositore poteva scrivere. La sinfonia, a dire il vero, è intitolata Bonaparte. A far definitivamente cambiare idea a Beethoven fu la guerra franco-austriaca del 1805. I sentimenti patriottici ebbero la meglio su quelli rivoluzionari e dunque quando nel 1806 uscì nell'edizione a stampa la sinfonia dal titolo fu espunto il riferimento diretto a Bonaparte. Sinfonia eroica composta per festeggiare il sovvenire di un grande uomo. Nella prima edizione delle parti staccate d'orchestra dell'ottobre 1806 il titolo definitivo in italiano è Sinfonia eroica composta per festeggiare il sovvenire di un grande uomo e dedicata a Sua Altezza Serenissima il principe di Lobkowitz da Luigi van Beethoven, opera 55 numero 3 delle sinfonie. Di Napoleone, fattosi imperatore, non c'è più traccia. La sinfonia celebra un eroe senza nome e per Beethoven un eroe non poteva che essere qualcuno che si battesse per la felicità di tutti gli uomini, trascurando ogni egoismo ed ambizione personale. Dopo un'esecuzione privata nel palazzo del principe Lobkowitz, nuovo destinatario della dedica, nella tarda estate 1804, un'altra esecuzione fu allestita dal principe nel suo castello di Raudenitz. L'orchestra privata era sempre a disposizione in onore del principe Luigi Ferdinando di Prussia, che era in visita a Vienna. Il principe prussiano era un musicista competente, così che la terza nuovissima deve avergli fatto grande impressione ed egli ammirato ne chiese il bis. Infine, dopo un'ora di conversazione, quasi al congedo, addirittura domandò di riascoltarla. Ripetuto 3 volte in una serata, il capolavoro era già leggendario. La prima esecuzione pubblica fu il 7 aprile 1805 al Theater an der Wien con successo contrastato in una parte del pubblico e nei critici. La sinfonia fu giudicata pesante, interminabile, sconnessa. Dal punto di vista musicale va rilevato che per molti aspetti Beethoven rispetta l'impianto formale della tradizione, ma per altri versi lo scardina fin dal primo movimento, ad iniziare dalle dimensioni abnormi. Nessuna introduzione lenta come nella prima e nella seconda. L'eroica esordisce con 2 perentori accordi di mi bemolle maggiore che danno l'abbrivio ad un allisteso, allegro con brio. Poi sono i violoncelli ad esporre il primo tema, che, essenziale come una pretesa di attenzione, è costruito solo sulle note dell'accordo di mi bemolle maggiore, per lasciare poi ai violini, ai flauti coi clarinetti di riesporlo prima di esplodere nel tutti generale, subito seguito da un disegno piano ed ansioso. Il secondo tema esce solo battuta 83, in note ribattute affidate ai legni. Dopo l'esplosione segue uno sviluppo di ben 250 battute che dà largo spazio a insistiti spostamenti d'accento e introduce una nuova idea in mi minore. Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Terminato l'epico primo movimento, che sembra ispirato al sovvenire delle gesta di un grande uomo, l'adagio è una marcia funebre che vuole evidentemente essere il compianto per la morte dell'eroe. La tonalità è do minore. Iniziano i violini sulla quarta corda vuota ed esce un sol che è la loro nota più grave, mentre i contrabbassi sembrano scivolare verso un profondo do. Il tema doloroso è poi ripreso dall'oboe e tutta la prima parte sembra segnata dallo sconforto. Ma in una sezione centrale in do maggiore, gli aerei disegni del flauto, dell'oboe e del fagotto paiono evocare una serena speranza, cui segue, con tremoli e accordi in fortissimo, quasi una volontà di ribellione all'avverso destino. Uno scherzo rapido e scorrevole cambia totalmente il clima. Violini in pianissimo e staccato chiamano al dialogo l'oboe per un piacevole motivo di danza campestre. Nel trio centrale, i tre corni previsti in organico lanciano alacri e richiami di caccia. Un vero soprassalto causa la cascata di note affidata ai violini con cui si apre il finale. Quando si arresta appare un tema che Beethoven ha già utilizzato nelle variazioni con fuga per pianoforte opera 35, ma soprattutto nelle musiche di balletto per le creature di Prometeo opera 43. Prometeo, il titano che strappando a Giove la scintilla del fuoco per far progredire la sorte dell'uomo anche a costo del proprio sacrificio. Il titano che lotta contro il destino è per Beethoven un eroe.
Thank you.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
La Quinta Sinfonia è, con la Nona, forse la più celebre sinfonia di Beethoven. Il suo memorabile inciso iniziale, durante la Seconda Guerra Mondiale, affidato ai timpani, divenne per l'Europa che voleva liberarsi dal giogo nazifascista il segnale di Radio Londra. Tre note brevi ed una lunga corrispondevano in buona sostanza a tre punti ed una linea che, nel linguaggio telegrafico Morse, corrispondevano alla lettera V di Victory. Questo inizio lapidario della sinfonia, che non può non imprimersi nella memoria dell'uditorio fin dal primo ascolto, interrogò subito i contemporanei su quale fosse il suo significato recondito. Anton Schindler, che assistette a lungo Beethoven negli anni della sordità, chiese anche lui a cosa rimandavano quelle note così perentorie ed ebbe dal compositore questa celebre risposta: così il destino batte alla porta. Ma al di là di ogni interpretazione o suggestione che si possa ricavare da questo incipit, la cosa musicalmente straordinaria è che da questa cellula iniziale sembra poi scaturire, con una acuminata coerenza mai udita ed una logica implacabile, tutta la sinfonia. Ancor di più nella Quinta, Beethoven non cerca di accarezzare l'orecchio del suo ascoltatore, ma vuole catturare la sua attenzione, coinvolgerlo emotivamente, se necessario inquietarlo, per sciogliere poi ogni tensione in un finale trionfale. Mai una sinfonia aveva avuto una tale coesione. I quattro classici movimenti erano accostati non per mera giustapposizione tra loro. Qui, al contrario, tutto si stiene, come se un filo rosso sotterraneo tenesse unite le quattro parti fra loro, come se l'autore avesse pensato un blocco unico. Per ottenere un risultato così straordinariamente innovativo, Beethoven lavorò a lungo. Dopo i primi abbozzi risalenti al 1804, il compositore la riprese nel 1807 e la completò solo nella primavera dell'anno successivo. La prima della sinfonia ebbe luogo il 22 dicembre 1808, ancora una volta al teatro An der Wien, sotto la direzione dello stesso autore. Fu un concerto a dir poco memorabile, nel quale Beethoven presentava altre tre novità assolute: la Sesta Sinfonia Pastorale, la Fantasia per pianoforte, coro e orchestra, opera 80, il Quarto Concerto per pianoforte, opera 58. All'atto della pubblicazione, la Quinta Sinfonia venne dedicata al principe Andrei Kirillovich Razumovsky, dedicatario dei tre quartetti dell'Opera 59, e a Franz Josef Lobkowitz, dedicatario, come abbiamo visto, anche dell'Eroica. La sinfonia suscitò subito grande stupore, non solo a Vienna. Hector Berlioz, compositore, critico e teorico francese, lascia questa testimonianza sulla prima esecuzione della Quinta Sinfonia a Parigi. Alla quarta misura del finale è accaduto che il pubblico si alzasse in piedi come un solo uomo. Certi esecutori, paralizzati dall'emozione, diventavano incapaci di continuare la loro parte. Nei palchi di prima fila, molti visi giovani e graziosi si nascondevano per soffocare i singhiozzi convulsi. Alcuni giovani ridevano forte, altri si strappavano i capelli e facevano mille contorsioni stravaganti. Maria Malibran fu presa da un tale attacco di nervi che la si dovette portare fuori dalla sala. Il primo movimento, allegro con brio, anzi il suo motto iniziale di sole quattro note, come si è detto, è l'elemento generatore di tutto quanto segue. Queste tre note brevi ed una lunga divengono quasi un elemento ossessivo, solo in parte mitigato dall'apparire del tutto sporadico di un secondo tema in mi bemolle maggiore. L'andante commoto parte con un tema cantabile, placido e sereno, e il clima è mantenuto da una seconda idea melodica, ma solenni fanfare degli ottoni turbano a più riprese la tranquillità.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Il terzo movimento non reca l'indicazione di scherzo, ma di allegro. Nulla di scherzoso, infatti, vi appare. Il tema in do minore è misterioso e sinistro e vi hanno grande ruolo i contrabbassi, le cui potenzialità strumentali Beethoven aveva approfondito con il virtuoso italiano Dragonetti. Agli archibassi è anche affidato l'avvio di una sorta di fugato che occupa la parte centrale di questo movimento. Agli ottoni, invece, il compito di riproporre in maniera quasi ossessiva la cellula ritmica dalle quale ha preso le mosse la sinfonia. Il terzo movimento sembra davvero un fosco preludio all'allegro finale nel quale sfocia senza soluzione di continuità, affidando al timpano in pianissimo di punteggiare la transizione tra i due movimenti. Il tema del finale, finalmente in Do maggiore, è trionfale, come se annunciasse la vittoria contro il fatto avverso. All'empito di gioia contribuiscono i tromboni, per la prima volta presenti nell'organico di una sinfonia beethoveniana, ancorché utilizzati solo in questo movimento di chiusura.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.